Eccoci qua di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari.
E da Stefano Impalomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
E ci ha raggiunto in studio.
Finalmente un bentornato Alessandro. Ciao, da tanto tempo.
Santarelli, eccolo qui Alessandro Santarelli.
Buon Natale.
Vabbè, buon Natale. Allora, che cosa?
Che è?
Non ho capito, è entrata dentro.
Poi
così.
Io dirò quando scrivete delle cazzate, però.
Noi più che altro le diciamo, non le scriviamo.
Sicuro, cioè,
noi le diciamo. Più che altro possiamo dire qualcuna. C'è Simone Braglia, anche lui ne dice tante.
Altri, dico, sì, no, Braglia quest'anno è la rivelazione di Maracanã.
Che previsione ha fatto?
24,
dall'inizio dell'anno, dimmi. Ha detto che la finale di Champions League, lui vede una finale Juventus-Inter.
Pensate.
Che te ridi?
Senza collegato.
Oh, grande Simone!
Simone. Questi ci hanno rispetto, Braglia, digli qualcosa.
No, hanno capito io.
Certo,
vedo tutte le favorite.
Sì, ma sì.
Ma no, ci mancherebbe, ma tu sei libero.
Ma poi scusami, è in testa ai pronostici. Quest'anno le becca tutte.
È vero.
È un po' di rispetto.
È in testa ai pronostici e quindi dobbiamo rispettare. Allora, con noi c'è anche Cristian. Non c'è? Non risponde? Vabbè, andiamo avanti. Quando risponde, risponde. Allora, aspetta però, perché prima, Stefano, mi sono dimenticato, giustamente, ma abbiamo questa parte di trasmissione ancora insieme, di chiedere anche a Braglia un commento su quello che è successo al Genoa con l'esonero di Gila. Noi ci siamo espressi, però Braglia non gliel'abbiamo chiesto, approfitto adesso. Simone, situazione abbastanza delicata, tra l'altro esonero di Gilardino con subito l'individuazione del sostituto che sarà Patrick Vieira.
Ma io resto esterrefatto da tutto quello che è la modalità di gestione, come resto esterrefatto per altre società. Io queste gestioni all'americana non le concepisco da un punto di vista sportivo, poi per amor del cielo saranno bravissime da un punto di vista di merchandising e quant'altro, però sportivamente sono molto attenti. Sostituire oggi un allenatore come Gilardino, che comunque aveva fatto il suo dovere in merito sia l'anno scorso che anche quest'anno, perché sfido chiunque allenatore a dover vendere Gudmundsson, Dragusin, perché poi c'è da considerare anche Dragusin che era andato via, Dragusin, Gudmundsson e Retegui, tre giocatori fondamentali, e non prendere nessuno se non giocatori di seconda fascia, però come si può oggi, come oggi, condannare un allenatore in questo momento del campionato e esonerarlo, che è l'unico che potrebbe eventualmente risollevare perché conosce benissimo l'ambiente, e prendere un allenatore che comunque sia ha avuto anche problemi con Balotelli al Nizza. Cioè, io veramente da un punto di vista gestionale queste società non le capisco proprio, e non le capisco per l'affetto che ho nei confronti della squadra che è stata come la mia nazionale, e anche della squadra che storicamente è la più famosa d'Italia, perché comunque è la più anziana d'Italia, quindi più storica. Cioè, il rispetto poi nei confronti anche di una piazza dove sono stati fatti 29.000 abbonamenti, non è una società che da un punto di vista non adatto, da un punto di vista pubblico ed affetto nei confronti della piazza, Quindi per cui
no, ma siamo veramente gestioni
oltre, siamo con questa scelta siamo veramente.
Ma poi io chiedo una cosa pure qui a Alessandro.
Non vorrei che questo discorso legato all'allenatore nasconda altri tipi estranei all'aspetto sportivo, altri tipi per distrarre l'opinione pubblica da quello che è eventualmente il caso in questione.
No, ma non può distrarre perché noi abbiamo fatto più un approfondimento e la situazione societaria del Genoa non è cristallina, dobbiamo dire questo, e ne abbiamo fatto tempo fa, un mesetto fa mi ricordo, dove c'era proprio un collega di Genoa che segue la situazione e ci aveva dato più di un allarme da questo punto di vista. Però la cosa strana è che tu mandi via Gilardino quando riprende, cioè allora fallo subito prima della cioè quando finì il momento dell'ultima giornata, c'hai due quasi settimane per dare in mano la squadra al nuovo allenatore,
Mi pare una follia, ha detto tutto molto bene Simone, una follia, un allenatore che non conosce il campione italiano, cioè che ha giocato in Italia ma non ha mai allenato, non mi sembra che la carriera di Vieira sia una carriera importante in questo momento a livello allenatore. sinceramente
se mi devo salvare non prendo Vieira.
No, assolutamente.
Poi magari Vieira farà benissimo,
magari
questo...
piuttosto prendo Ballardini.
Sì, no, tu ci ridi, ma
no,
meglio prende questo. Poi per carità, magari farà bene, ci smentirà, ma insomma non mi sembra che, vabbè, comunque staremo a vedere, ma sono completamente d'accordo con quello che diceva Simone sulla gestione di queste proprietà americane che insomma ci lascia un po' perplessi, dai. Detto questo, vi voglio portare anche ad un altro tema che voglio affrontare con voi. Senti, mi ha incuriosito un po' l'intervista di Marchisio oggi su Tutto Sport con Letto. E c'è un passo che vorrei condividere con voi. Lui dice che Motta non ha ancora il dovere di vincere. Siete d'accordo? Onestamente, mi dite la vostra su questo passaggio. Dice Motta non ha ancora il dovere di vincere, cioè un bravo allenatore, lui lo elogia e tutto quanto, ma non ha ancora questo dovere. È così dopo che sono, perché qualcuno ci può dire, beh, ma sono stati spesi 200 milioni, campagna acquisti, giocatori importanti, eccetera, perché non ha il dovere di vincere? Ma la domanda vi faccio, non so Ale, vuoi iniziare tu? Vai.
Sì, è difficile, il dovere chiaramente non ce l'ha nessuno, no? Perché se vogliamo il dovere non ce l'ha veramente nessuno, perché hai l'ambizione ma non il dovere. Dopodiché la Juventus ha il dovere di lottare per provare a vincere qualcosa, che sia il campionato, dove tra l'altro mi sembra ci sono tante squadre difettate e quindi alla fine potrebbe anche starci. Ha il dovere di lottare per provare a vincere la Coppa Italia, ha il dovere di superare magari gli ottavi, di arrivare agli ottavi di finale di Champions. Quindi dovere di vincere no, ma obbligo di far vedere qualcosa di positivo sì.
Stefano Impalomeni.
Sì, sono d'accordo. Cioè la Juventus rispetto anche, voglio dire, alle stagioni precedenti deve fare un salto in avanti di qualità sotto questo aspetto. Qui faceva riferimento prima, ha spiegato molto bene Alessandro. Dovere di vincere, vince una, però devi stare lì, devi stare a un punto, a due punti, a due giornate alla fine. Ecco, questa è la Juventus. Come la vedo io da osservatore,
deve lottare comunque.
È la storia,
deve stare lì nel gruppo fino
poi,
alla
se
fine.
Marchisio dice non ha ancora il dovere di vincere, quindi un giorno ce lo dovrà avere.
Certo. Forse lui dice diamogli tempo di fare questo.
Sì, però qui ci dobbiamo dire perché poi Alessandro sta qua e noi siamo. Quando raccontiamo la Juve, cioè o è la Juventus o è un'altra squadra, ragazzi.
Bravo Stefano.
Siccome ho rispetto, pur non essendo, insomma, voglio dire, lo sa la gente, quello che è la mia squadra del cuore e tutt'altro, però credo di essere oggettivo, Alessandro.
Assolutamente.
La Juventus deve essere una squadra, cioè bisogna portare rispetto alla storia. Allora, se parli della Juve, parli della Juve. Se no, vogliamo cambiamo la narrazione, allora parliamo con Marchisio. Ma Marchisio però quando vinceva cioè ragionavano tutti come Buffon, come Chiellini, come sta roba qui, come Barzagli, come Del Piero. Adesso se noi vogliamo cambiare la narrazione, ma adeguo Marco,
no, mi ha dato pure io tu, no. Tu devi dire quello che pensi,
perché siccome poi vengo rimproverato ma non dai tifosi, ma magari qualcuno mi chiama e mi dice adesso ti spiego, ti racconto, ti dico, e vabbè, io magari imparo qualcosa del nuovo ambiente Juve, poi ascoltando anche Alessandro, Vincenzo tutte le giorni a Radio Bianconera, cioè mi sintonizzo, magari mi metto su una frequenza differente, ma non c'ho, se sbaglio, la Juve secondo me è la Juve. Poi se adesso voglio dire Giuntoli, calma, comincia il percorso, Thiago Motta per me è bravo, pure Giuntoli è bravo, però la campagna acquisti, ne parlavamo prima,
degli errori sono stati fatti,
no, ancora non lo sappiamo perché la stagione non è finita,
lo sappiamo, però
se Gonzalez ci mette due mesi a recuperare, per dirti, certo, ce lo davano dopo 25 giorni sul campo, non lo vediamo. Se da Grasulli ci dicono che non ha niente, però non gioca, insomma, ragazzi, io due domande me le faccio.
Anch'io.
Che sta succedendo?
Anch'io.
Allora, tutto a posto. Bonny, sento della Bonny che potrebbe essere un'alternativa nel mercato di gennaio al posto di Vlahovic, che non piace. Adesso, al di là di tutto, non piace l'allenatore, non piace non sono piaciute le sue dichiarazioni dalla Serbia. Insomma, si stanno creando delle situazioni. Mi sembra che la Juventus stia facendo benissimo, perché voi ditemi una squadra che non ha mai perso,
esatto,
che prende pochi gol,
solo Paris Saint Germain e Bayern Monaco, mi sembra, in Europa,
ma a due punti dalla vetta.
Io sono d'accordissimo con quello che
stai
dicendo.
Poi un altro campionato rispetto allo scorso,
esatto,
sì,
perché
esatto.
Il Napoli, che è primo, porto i dati, io non porto opinione,
ha già perso
lo scorso anno dopo 12 giornate, chiamava Inter 31, Napoli 29, scusami, Juve 29, Napoli c'aveva 21 e c'era il Milan poco sotto la Juve,
vuol dire che si
è no, nel senso, è la terza, c'è un altro campionato, c'è una ressa, c'è un bel traffico, quindi a me piace così.
Sì, sì. però vanno
possiamo
un po'
fare
più
paragoni,
vanno
un po' più piano, la Juve piano là.
Sì, sì, ma io sono d'accordo quando io sto
e il Napoli è primo, che sarebbe la terza lo scorso anno.
Eh sì.
Allora, se vogliamo dirla tutta, poi lascio la parola a Braglia. Diciamo, siamo anche sinceri, stiamo parlando di un attaccante che fa 50 gol con la maglia della Juve, fa 9 gol in 16 partite. Ora possiamo dire quello che volete, però non mi sembrano pochi i gol fatti. Poi che li sbaglia sotto porta, sono d'accordo con Alessandro, sono d'accordo con chi dice che deve migliorare tecnicamente, è tutto vero. Ma la Juve però è uno che
allora,
segna, non è uno che non
segna. Poi lascio la parola a tutti, mi taccio perché non voglio parlare di più. Però voi mi spiegate, Vlahovic è un caso, allora si discute, ma non sa stoppare la palla, deve giocare con la squadra, deve legare il gioco, come dicono quelli bravi.
Sì, sì.
Poi riporti, però tu gli dai dei numeri, oh, faccio così, porca miseria, fa un gol ogni due partite, ma allora questo se la fa segnare. Cioè, che fa nella vita il bomber segna. Allora, esatto. Però non basta.
Non basta.
Lui deve migliorare, e ci siamo. Però io faccio la domanda provocatoria, ma la Juve quando migliora? Cioè, la Juve, la Juventus, fa tutto bene? Oltre Vlahovic, lasciamo per... ma andiamo via a gennaio. Ma andiamo via, prendiamo un'altra centravanti.
Sì, sì.
Secondo voi sono tutti risolti i problemi della Juve?
Io penso di no.
Allora, voglio sentire, do anche il buon pomeriggio intanto a Cristian Zenoni che si unisce un attimo con noi e lo ringrazio. Christian. Ciao Cristian, ben trovato.
Grazie, buon pomeriggio.
C'è Stefano Impallomeni, c'è Alessandro Santarelli, anche Simone Braglia. Simone, voglio sentire anche il tuo pensiero su questa cosa, così introduciamo anche Cristian e gli diamo il tempo di ascoltare un attimo. Sulla tua riflessione.
Cristian, come dico Cristian, dovevamo fare le partite con il Milan Glory.
Ciao Simo.
Ciao Cri.
Ciao.
Comunque, no, niente, ma sono d'accordo su quello che ha detto Alessandro, soprattutto sull'analisi iniziale sua. È una Juve che ha l'obbligo comunque di lottare per qualcosa di importante, perché comunque la Juve è la Juve, non possiamo nasconderci dietro a nessun tipo di questioni. Sicuramente però è una in costruzione, cioè è una Juve che comunque sia sta programmando il futuro, e che il futuro, a me piace questa metodologia che invece che sta adottando sia Giuntoli che Motta. Il discorso è che comunque dei giocatori della Juve ce ne sono pochi in rosa che hanno vinto cose importanti, per cui quando devi raggiungere degli obiettivi prestigiosi, molto prestigiosi, di vittorie campionato o Champions League, devi prima costruire la mentalità, che non è facile da acquisire. Ecco perché io dico che secondo me Atalanta e Napoli sono due squadre, anche per i rispettivi allenatori, che hanno vinto qualcosa di importante, qualcosa di obiettivo importante. Al momento Motta non ha ancora vinto nulla. I giocatori della Juve, alcuni sì, ma altri per i livelli di raggiungimento hanno vinto poco. Mm-hmm. E quando tu devi vincere, tanto devi avere una mentalità che è disponibile a dover sopportare il peso delle responsabilità che gli obiettivi ti impongono.
Allora, Cristian, stiamo un po' ragionando anche sulle parole di Marchisio, che ha detto Motta non ha ancora il dovere di vincere. Giustamente Santarelli qui studio ha detto sì, il dovere non ce l'ha nessuno perché ci provano, no? Però deve comunque lottare, cioè deve stare lì in quel gruppo, eccetera. E quindi si è aperto un po' il dibattito. Giustamente Stefano sottolinea, però stiamo parlando della Juventus, una squadra che storicamente ha sempre lottato per vincere, comunque è sempre stata lì. Si cambia filosofia, arriva Motta, insomma, qual è il tuo pensiero?
Beh, il mio pensiero è un po' quello che un po' già spiegato anche Simone un attimo fa. Purtroppo la Juve si chiama Juve, quindi ha il dovere di essere in quelle posizioni lì. Al di là che c'è stato secondo me anche un grande cambiamento a livello proprio di idee, di metodo, quindi, quindi qualche problemino, qualche assestamento lo deve avere la Juve. Quindi un po' di tempo bisogna darlo al mister per comunque riordinare le sue idee. Però sicuramente come avete già detto, deve per forza lottare per quell'obiettivo, che si chiama Juve perché comunque i giocatori importanti ce li ha, perché è un allenatore bravo, perché la società è importante, e quindi deve per forza stare in quelle posizioni lì, come merita, come sta meritando innanzitutto, perché non è che la Juve si trova lì per caso. È un campionato comunque avvincente rispetto magari agli anni precedenti, ci troviamo lì 4-5 squadre nel giro di un paio di punti, mi sembra, e quindi è un campionato appassionante, anche certo. se ti devo dire un livello sopra, forse l'unica squadra è l'Inter, poi le altre secondo me se la possono giocare tutti, però vedo in quel momento qua comunque un gradino sopra ancora l'Inter a livello certo. di rosa.
Vabbè, su questo non ci sono dubbi e penso che tutti quanti siamo un po' in linea su questa cosa. Perché se ti chiedo una cosa, Marchese ha detto un altro passaggio su questa intervista che mi ha incuriosito, ma ha detto che Cop Miners gli ricorda il primo Nedved, penso quello arrivato alla Juve, tu che insomma ci hai giocato in quel periodo perché eravate insieme, la vedi anche tu così? Siamo a questo livello? Perché insomma Nedved è uno, stiamo parlando di un pallone d'oro, quindi è vero che potrebbe aver avuto qualche difficoltà nel passaggio dalla Lazio alla Juve, però stiamo parlando di un giocatore, permettetemi di dire, che è un po' più avanti, no? Rispetto a... Che ne pensi tu?
Beh, i presupposti ci sono per arrivare a quel livello, però in quel momento qua penso che Nedved sia comunque un gradino superiore per quello che ha dimostrato in più anni nel campionato italiano, non solo alla Lazio ma anche agli anni successivi poi alla Juve. Al di là che poi abbia vinto il pallone d'oro, però è un giocatore completo a livello fisico, tecnico, tattico, di gol, quindi sentirevo della mia in quel momento qua Nedved sicuramente un gradino sopra, però Miners è sicuramente un ottimo giocatore,
anche due, guarda il modo. C'è Santarelli che scuote la testa, no, in maniera positiva.
A me non piacciono mai i paragoni con i giocatori,
no, neanche a me devo dire, però mi fate la domanda,
certo. No, ma ci mancherebbe.
Ma ragione,
no,
ragione,
ma noi perché l'ha detta una come Marchisio, mi sembra pure giusto.
Sì, ma è come quando si dice il diz del Piero, cioè ragazzi, andiamoci piano, stiamo sereni, anche perché si mettono dei carichi sulle spalle dei giocatori che sono eccessivi. Io sono certo. d'accordissimo con quello che dice Cristian.
È ancora più evidente se parliamo del Piero, del diz.
Appunto, però c'è sempre la ricerca di quello che è stato. È un po' come quando cerco di parlare con gli amici di Radio Bianconera, no? Perché poi ritorna al ragionamento che faceva Stefano. Tutto bello, però poi il tifoso della Juventus, giusto, sbagliato, per DNA vuole vincere, perché tanto siamo sempre lì. Allora gli dai il mese e mezzo, ma dopo due mesi deve essere già tutto a posto. Quindi c'è questa ricerca di guardare sempre al passato. Ma il passato della Juventus, fatto di Nedved, di Del Piero, di Higuain, di Tevez, per lasciar perdere Ronaldo, non c'è più. E è inutile guardare a quella Juventus lì. Bisogna guardare una Juventus che forse piano piano crescerà i talenti in casa propria, ne andrà a prendere altri, ha preso Cup Miners, ma guardare il passato fa soltanto male.
Su questa cosa sono d'accordo. Però è chiaro che bisogna dire, tu metti la Juve sempre tra quelle che deve vincere,
certo,
non è che la puoi mettere dietro al gruppone, capito?
No.
Quindi è chiaro che la consideri come,
ragazzi,
la squadra,
cioè,
che deve
quando,
puntare.
Qui ogni tanto, Ale, ma anche da voi, intervengono giornalisti che hanno 40 anni di esperienza, ci ricordano sempre la gerarchia delle notizie in base al bacino d'utenza.
Certo.
Ora, a me me l'hanno anche, voglio dire, detto, me l'hanno detto fior di direttori. Cioè, ma perché parli sempre della Juve, del Milan, dell'Inter? Guarda un po', ma perché?
Perché
ci sono 18 milioni, 20 milioni di tifosi juventini, milanisti e interisti in tutta Italia.
Chiaro.
Allora, quando io dico parliamo della Juventus, parliamo di una squadra cui seguito ha 8-9 milioni di tifosi in Italia, e per non parlare nel mondo. Adesso per tenermi basso, non lo so, forse 7-8, non voglio...
Vabbè, comunque, certo, se poi ci metti Inter e Milan arrivi a 20 milioni.
Che fai?
In Italia siamo 40 milioni.
Ma l'Inter che fa? Deve puntare o no? Milan, adesso che è ottavo, che fa? Deve passeggiare a Parco Lambro, prendersi un caffè e tornare a casa, no? Insieme a tutti quanti, invece di andarsi a allenare a Milanello. Cioè, ragazzi, allora, quando parliamo, dobbiamo dire, poi sono d'accordo con Alessandro, ha detto delle cose perfette. Cioè, una cosa è avere l'ambizione e lottare per... E una cosa è poi vincere, perché poi vince una squadra.
Vince una.
Però io la Juve, ultimamente... Vedo che poi lo scorso anno fino a febbraio, no? Correggimi se sbaglio.
Juventus-Empoli fu l'inizio e la fine.
Cioè, fu Inter-Juve.
Poi Inter-Juve.
E grazie. Poi crollò.
Sì.
Io mi ricordo, ci sono andata, segnatevi queste cifre, Simone, Cristian.
Mi
scorso anno, questo. Dopo 19 partite, la Juventus fece 46
punti.
Punti,
vero?
46,
sì, esatto.
punti.
46 punti.
Buon lavoro.
No, no, ma se no, no,
perché a gennaio devi arrivarci, eh? 46
46 punti fece.
Sentite, siccome devo andare in chiusura di questo blocco, però sapete, a me mi piace sempre fare un po' i confronti tra i giocatori, poi ritorniamo su questo tema, tanto Ale si ferma un altro po'.
Sì.
Approfitto della presenza anche di Zenoni e di Braglia. Vi voglio chiedere una cosa, due giocatori che hanno fatto bene in nazionale nell'ultima partita, mi riferisco a Rovella e Cambiaso. Mi dite, secondo voi, con un motivo veloce, chi può crescere di più ancora tra questi due? Stefano, vuoi iniziare tu?
Si sono forti.
Chi può crescere ancora?
Cambiaso è un giocatore veramente europeo, ha un dinamismo, poi c'è una personalità, mi piace molto. Ma Rovella, ragazzi, ma io dico Alessandro, caro.
Lo so dove vuoi arrivare.
Ma che avete combinato? Ma qual era quello vero o quello fake? Adesso faccio una battuta.
Non lo so.
No, però forte, pure questo ragazzo.
Sì, è forte, hanno tutti e due margini di miglioramento importanti. Sì. Rovella, se sta bene fisicamente, perché l'unico problema che ha avuto sono stati gli stop fisici, giocatore molto forte, veramente forte.
Quindi tu dici possono crescere ancora tutte e due?
Assolutamente sì.
Zenoni?
Beh, sono d'accordo. Poi Rovella l'ho visto da vicino a Monza, essendo io a Monza nella struttura giovanile, quindi l'ho visto all'opera negli allenamenti, l'ho visto all'opera in partita, e già Monza dava la sensazione di essere un giocatore che poteva ambire ad altre squadre, non che il Monza, però ripeto quello che avete adesso, sicuramente c'hanno tutti e due ampi margini di miglioramento, però io penso che Rovella possa essere, perché non, anche il futuro del play della nazionale, comunque il giocatore centrale della squadra, perché ha tutte le qualità e già personalità e l'ha dimostrato poi comunque anche in queste ultime due partite che abbiamo visto con l'Italia.
Braglia?
Non per tirarmela, in tempi non sospetti di che Rovella era il miglior play della nazione.
Quando ancora doveva venire fuori, sì.
Esatto.
Quando giocava a Genova.
Che la nazionale potesse avere in futuro. Io non so tra Allegri e Sarri che cosa abbiano visto, cosa non abbiano visto in Rovella e anche nelle società dove è stato prima, al di là degli infortuni.
Ma,
tra
questi due chi ha margini maggiori di crescita?
Rovella.
Tu dici che può Rovella, crescere?
Nettamente Rovella Cambiaso è un giocatore già arrivato, a mio modo di vedere, da un punto di vista non tanto
della crescita, tu dici, della crescita.
La crescita è già un leader, anche nella Juve stessa è già. E secondo me Rovella deve ancora rendersi conto di quella che è la sua forza. Lo si sta notando dalle prestazioni che sta facendo, soprattutto nella Lazio e poi nella Nazionale.
Va bene, mi devo fermare e voglio ringraziare Cristian Zenoni per essere stato con noi. Cristian, grazie, a presto.
Grazie a voi,
quando
vorrai.
Grazie ancora.
Ciao, ciao.
Simo, ti saluto anche a te, ci sentiamo prestissimo.
Ciao,
va bene?
Simone. Ciao, Simone. Ciao.
Ciao Simone. Rimani tu.
Sì,
adesso arrivano due che dobbiamo approfondire un po' una cosa.